from ghoulies and ghosties and long-legged beasties and things that go bump in the night. Good Lord, deliver us.
Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Inspiegabile Podcast. Il caso di Amityville è senza ombra di dubbio uno di quelli che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del paranormale. Da un lato, perché la casa dove si svolsero i fatti fu lo scenario di un crimine terrificante, e dall'altro perché ciò che raccontarono i coniugi Lutz, protagonisti indiscussi della vicenda, riuscì a far correre un brivido lungo la schiena anche ai più scettici. Ecco quindi Amityville, il caso paranormale più agghiacciante della storia. La strage della famiglia De Feo. Il 13 novembre 1974, alle 18:30, Ronald De Feo entrò gridando nel bar Harris di Amityville, Long Island, New York. «Qualcuno mi aiuti! Hanno sparato a mio padre e a mia madre!» La gente, allarmata, si riunì in gruppo e lo accompagnò a casa. Una villa di 3 piani ubicata al numero 112 di Ocean Avenue. Una volta entrati, perlustrarono subito il luogo e rimasero allibiti nel trovare i corpi di tutti i membri della famiglia De Feo senza vita, adagiati sul proprio letto. Venne chiamata la polizia, che iniziò le indagini. Nella casa vi erano 6 cadaveri, i coniugi De Feo e i loro 4 figli. L'unico sopravvissuto era proprio Roland, di soli 23 anni. Il giovane suggerì che l'assassino potesse essere un noto sicario della mafia locale, di nome Luis Fallini. In quel caso, era necessario offrirgli la protezione necessaria affinché non finisse nella lista delle vittime. Ma una volta portato alla stazione di polizia più vicina e sottoposto ad un interrogatorio più dettagliato, il ragazzo iniziò a contraddirsi. La sua versione dei fatti faceva acqua da tutte le parti. Non ci volle molto per farlo finire al primo posto della lista delle persone sospette. Le indagini proseguirono e quando nella villa vennero trovate 2 scatole di cartone debitamente etichettate a nome di Roland De Feo e contenenti 2 fucili Marlin calibro 22 e 35, uno di questi usati per compiere la strage, i sospetti nei suoi confronti si trasformarono in certezza. Di fronte a quel fatto, il giovane finì per confessare. Al principio, offrì alcune versioni contraddittorie, che lasciavano aperte numerose domande. In seguito, la dinamica del crimine venne minuziosamente ricostruita. La notte prima degli omicidi, Roland aveva versato un forte sonnifero nella cena di tutti i suoi familiari, in modo da assicurarsi che nessuno avrebbe opposto resistenza. Tutti sarebbero andati a dormire molto presto, cadendo in un sonno profondo provocato dal narcotico. Alle 3:15, l'assassino avrebbe dato il via al suo piano diabolico. Si sarebbe recato nella sua stanza per prendere il fucile, dopodiché sarebbe entrato nella stanza dei genitori e gli avrebbe sparato a sangue freddo. In seguito avrebbe visitato le camere dei fratelli e delle sorelle, ad una, e ucciso anche loro. Nessuno aveva idea di cosa avesse spinto il ragazzo a commettere quella strage, ma il giovane continuava a ripetere che era stato spinto ad uccidere dalle voci che abitavano la sua testa, da molto tempo ormai. Un'affermazione che, sebbene agghiacciante, non lo aiutò a sottrarsi alle sue responsabilità durante il processo. Roland venne ritenuto colpevole degli omicidi e condannato a catena perpetua, senza possibilità di ottenere la condizionale. Ma la sua entrata in prigione sarebbe stata solo l'inizio di un terrore altrettanto devastante, che avrebbe visto protagonista la casa dove aveva vissuto per 9 anni con la sua famiglia. Un orrore che, qualcuno dice, fu all'origine del suo folle atto omicida. La casa maledetta. Come c'era da aspettarselo, nessuno voleva comprare la casa dove Roland De Feo aveva massacrato tutta la sua famiglia. La villetta al numero 112 di Ocean Avenue sembrava destinata a rimanere disabitata per sempre. Tra l'altro, a parte il fatto di essere stata al centro di quel folle crimine, si vociferava che si fosse resa protagonista in più occasioni di terribili fenomeni paranormali in passato. Fenomeni che, come dicevo, qualcuno considerò addirittura l'origine del folle atto omicida commesso da Roland. Gli anni passarono e, come ben si sa, anche i ricordi più terrificanti tendono ad affievolirsi, a finire avvolti dalla nebbia del tempo che scorre. E un giorno, di fronte alla casa maledetta della famiglia De Feo, si fermò una giovane coppia, i Lutz. George e Kathy Lutz avevano iniziato la loro vita insieme da relativamente poco tempo. Erano alla ricerca di un nuovo posto dove installarsi, una casa più grande, che gli avrebbe permesso di vivere più comodamente. E quando vennero a sapere il prezzo della casa in Ocean Avenue, non poterono credere alle loro orecchie. $80,000. Una cifra ridicola, considerato che si trattava di una villa a 3 piani, con giardino e piscina. Quando chiesero il perché di quel prezzo così basso, l'impiegata dell'agenzia immobiliare decise di essere onesta e gli raccontò la verità. Il capofamiglia, all'udire quella storia terrificante, rimase chiaramente scosso, ma subito dopo dichiarò quanto segue. In fin dei conti, i fantasmi non uccidono, e neppure le case. Perché mai dovremmo rinunciare a questa incredibile opportunità? La moglie condivideva la stessa opinione e, senza pensarci due volte, l'acquistarono. Ma l'esperienza che avrebbero vissuto in quel luogo li avrebbe segnati per sempre. Terribili fenomeni paranormali. La prima notte che passarono lì, i membri della famiglia Lutz furono subito pervasi dalla sensazione di non essere soli tra quelle quattro mura. Il giorno dopo chiesero al sacerdote della loro parrocchia se avesse potuto benedire la casa, e l'uomo ovviamente accettò. Ma quella stessa sera, non appena varcò l'entrata del domicilio, una voce spaventosa, di origine sconosciuta, sbottò in un «Vattene fuori di qui!». Il sacerdote sentì il sangue raggelarsi nelle vene. Sebbene terrorizzato, portò a termine il suo compito come promesso. Ma nel momento in cui i coniugi Lutz gli proposero di fermarsi a cena, rifiutò educatamente l'invito e lasciò la casa il più in fretta possibile. E quello fu solo l'inizio. Uno dei fenomeni più evidenti che notarono i coniugi Lutz aveva a che fare con la temperatura all'interno della casa. Sebbene il termometro affisso all'entrata segnasse circa 20 gradi, all'interno del domicilio era possibile notare un freddo pungente. Il tentativo del padre di scaldare l'ambiente, accendendo il fuoco del caminetto, non dava risultato. Quel freddo, insopportabile, era assolutamente innaturale. Intenzionati a mantenere il loro punto di vista scettico, i coniugi Lutz cercarono in tutti i modi di spiegarlo logicamente. Ma che non esistesse modo di scaldare l'interno della casa non poteva essere spiegato in alcun modo. Ore più tardi, in piena notte, George si svegliò a causa di un forte colpo proveniente dalla porta principale. Scattò fuori dal letto, indossò un paio di ciabatte e si recò a controllare cosa fosse successo. Ebbe appena il tempo di dare un'occhiata all'orologio sul suo comodino. Erano 3:15. Arrivato di fronte alla porta, l'aprì, ma all'altro lato non c'era nessuno. Solo il suo cane, che correva nervosamente da un lato all'altro del giardino. George controllò che non ci fosse nessuno nascosto all'interno della sua proprietà. Poi però si rese conto che la porta del magazzino, dove custodiva gli attrezzi, era aperta. Sicurissimo di averla lasciata chiusa il giorno prima, andò a controllare con più attenzione, ma all'interno non vide nulla. Così decise di lasciare perdere e tornò a letto. Il giorno dopo, il sonno di George venne interrotto nuovamente. Questa volta da un freddo glaciale. Come dicevo, nella casa la temperatura era sempre bassa, ma in quell'occasione era scesa a tal punto da costringerlo a indossare una vestaglia pesante. Gettò uno sguardo all'orologio sul comodino. Ancora una volta erano 3:15. Quando aprì la porta della stanza, dove sua moglie era solita cucire, rimase senza parole nel constatare che al suo interno stavano volando centinaia di mosche. Un fatto che non aveva nessun senso, considerato il periodo dell'anno. aprì immediatamente la finestra per far uscire gli insetti dal domicilio e, terminato il duro compito, quando stava per tornare a dormire, sentì un altro colpo provenire dalla porta principale. Un colpo secco, inferto con estrema violenza. Tremante di paura, si recò a tutta velocità all'entrata per controllare e il suo corpo venne scosso da un brivido nel constatare che il portone era spalancato. Afferrò la maniglia per richiuderlo, ma era stato scardinato. Ogni tentativo di richiuderlo risultava inutile. E la cosa più strana è che sembrava essere stato forzato dall'interno della casa e non dall'esterno. Com'era possibile? Nelle settimane successive, gli strani fenomeni si susseguirono senza sosta. Stanze che venivano infestate da mosche senza alcuna ragione, colpi provenienti da ogni angolo della casa e bruschi sbalzi di temperatura che costringevano i membri della famiglia Lutz a indossare una giacca anche quando si trovavano all'interno del domicilio. Tra l'altro, i fenomeni peggiori si verificavano sempre ad un'ora ben precisa della notte, le 3:15, l'ora esatta in cui Ronald DeFeo aveva sterminato tutti i membri della sua famiglia.
We know that even ourselves involved in research, that you go to a location where haunting phenomena is going on, active phenomena, and you leave and go home, and you give it a lot of recognition, or you listen to the tapes, and like while you're still programmed, that
something you can't come to you.
Yes.
Ma il fenomeno peggiore avrebbe ancora dovuto verificarsi. Una notte, George venne svegliato da uno strano rumore proveniente dal salotto. Incapace di comprendere cosa l'avesse provocato, si recò lì per controllare e si sorprese nel vedere il caminetto acceso. Nessuno in casa se ne sarebbe andato a dormire senza prima averlo spento. Poi però la sua sorpresa si trasformò in terrore nel constatare che lì, in piedi, a pochi passi da lui, si ergeva un'ombra oscura. Fu in grado di riconoscere le gambe, il torso, le braccia. Le sue fattezze erano umane, ma di umano non aveva proprio nulla. Paralizzato dalla paura, fece un passo indietro, ma il rumore del pavimento di legno richiamò l'attenzione dell'entità, che si girò di scatto verso di lui. A quel punto non fu in grado di trattenere un urlo di terrore e fuggì in camera da letto per svegliare la moglie. Tornati insieme in salotto, trovarono il caminetto spento, ma sulla parete, al di sopra dello stesso, notarono una macchia scura. Si avvicinarono per studiarla con più attenzione e rabbrividirono nel notare che aveva la forma di un viso, lo stesso viso dell'entità che George aveva visto solo pochi minuti prima in quello stesso punto. E quella presenza fece la sua comparsa più volte all'interno della casa. Per esempio, una notte quando si materializzò nella camera del figlio dei coniugi Lutz o un pomeriggio nella cameretta della figlia più piccola, Missy. Tra l'altro, da diverse settimane, Missy aveva iniziato a parlare di un'altra presenza all'interno della casa. Un certo Jody, un'entità con la quale, a detta sua, giocava e parlava spesso. Investigazioni successive, da parte di demonologi esperti, rivelarono che Jody era un demone pericolosissimo, che assumeva per lo più la forma di un grosso maiale. In una delle notti in cui George venne svegliato dai colpi provenienti dal giardino, l'uomo giurò di aver visto la luce della camera di Missy accesa e la piccola facciata alla finestra, affiancata da quello che sembrava per l'appunto un essere dalle fattezze di un gigantesco suino. Quella spaventosa visione, accompagnata da tutti gli altri fenomeni che avevano tormentato la famiglia da mesi ormai, convinsero George che era arrivato il momento di chiedere aiuto. Grazie ad un'amica, riuscì a prendere contatto con una supposta medium, Francine, che accettò di visitare la casa. Una volta lì, si diresse subito verso la cucina, dove affermò di poter avvertire il profumo di una colonia da barba, una di quelle tipiche usate da uomini di una certa età. In seguito, disse di poter avvertire la presenza di una coppia di anziani, forse i vecchi proprietari della casa, che avevano deciso di rimanere lì a seguito della loro morte. Visitò ad una tutte le stanze della villa. Quando mise piede in cantina, che la sua calma venne scossa da una profonda inquietudine. Francine assicurava che in quel luogo fosse stata sepolta una persona la cui energia negativa permeava ancora ogni angolo dell'abitazione. Oltre a questo, affermava che in quel luogo fosse avvenuto un omicidio che non aveva nulla a che fare con quelli commessi da Ronald DeFeo negli anni 70. Si trattava di un crimine risalente a molto tempo prima e di un'atrocità che poteva ancora essere avvertita con perfetta chiarezza, soprattutto da una sensitiva come lei. Poi risalì le scale della cantina e si accinse a raggiungere il secondo piano della villetta. Ma dopo aver fatto solo pochi passi in direzione della camera di Missy, si fermò, incapace di andare oltre. In fretta e furia, scese nuovamente la scalinata per raggiungere il piano terra. Disse ai coniugi Lutz che l'energia negativa in quel luogo era così forte che neppure lei era in grado di sopportarla. Si scusò e fuggì dalla casa il più in fretta possibile. Prima di uscire dalla porta, aggiunse solo un'ultima frase. «Per favore, andatevene da questa casa il prima possibile e non tornateci mai più». Quell'esperienza turbò profondamente i coniugi Lutz. Confusi e scoraggiati, richiesero nuovamente l'intervento di padre Pecoraro, il clerico che aveva benedetto la casa poco dopo esserci andati a vivere. Ma per quanto lo pregassero di intervenire, l'uomo si rifiutò di rimetterci piede. A quel punto, forse spinti dalla forza della disperazione, George e Katie decisero di fare un ultimo tentativo. Avrebbero provato loro a benedire il luogo con i mezzi a loro disposizione. Impugnarono rosari e un crocifisso e iniziarono a pregare entrando in ognuna delle stanze della casa. Ma solo un paio di minuti dopo aver iniziato questa sorta di rituale improvvisato, le pareti della villetta iniziarono a tremare e una terribile voce proveniente dalla cantina sbottò in un «Fatela finita!». Quello fu il punto di inflessione. Durante le settimane successive, i fenomeni paranormali si fecero sempre più violenti e pericolosi. Tutti i membri della famiglia iniziarono ad essere tormentati da incubi terrificanti. Si svegliavano di soprassalto nel cuore della notte con le braccia e le gambe piene di graffi o segni di morsi. George e Katie iniziarono a dubitare che quel tormento potesse giungere al termine. In cuor loro avevano sperato che si trattasse di un fenomeno temporaneo, ma la situazione peggiorava sempre di più e dovettero arrendersi. Una sera, proprio mentre stavano discutendo sul da farsi seduti in salotto, la casa gli fornì la risposta che cercavano. All'altro lato della grande finestra, al centro della parete, la coppia vide chiaramente due occhi brillanti, di un color rosso sangue, intenti a fissarli. Non appena se ne accorse, Katie iniziò a gridare e George, terrorizzato, corse a prendere il fucile e uscì dalla porta d'ingresso per cogliere l'intruso sul fatto. Ma lì non c'era nessuno, solo delle impronte sulla neve di fronte alla finestra che sembravano essere state lasciate da un animale di grandi dimensioni, un enorme maiale. Non ebbe il tempo di rifletterci sopra, perché dall'interno della casa iniziò a sentire la moglie gridare a squarciagola. Rientrato in salotto, la trovò riversa sul pavimento, in preda a quello che sembrava uno spasmo. Ma non era in assoluto una reazione fisica. Il corpo di Katie veniva trascinato sul pavimento da una forza soprannaturale, contro la quale la donna non poteva opporre resistenza. Tremante di paura, George la fece rialzare da terra e l'accompagnò all'uscita. Subito dopo, corse nella camera dei suoi bambini, li prese in braccio e lasciò la villa il più in fretta possibile. Fu proprio quello il momento in cui prese una decisione drastica, supportato in tutto e per tutto dalla sua consorte. La loro famiglia, in quella casa maledetta, non avrebbe mai più messo piede. E così fu. L'indagine dei coniugi Warren. Con l'uscita di scena della famiglia Lutz, la casa rimase nelle mani degli investigatori del paranormale, decisi a studiarla più a fondo e a capire l'origine della sua natura malvagia. E chi se non i coniugi Warren avrebbero potuto apportare di più alle indagini? Ed e Lorraine entrarono subito in azione. Ma ciò che sperimentarono nella casa di Amityville andò ben oltre la peggiore delle loro ipotesi. In un'intervista rilasciata a seguito del loro intervento, Lorraine arrivò a pronunciare le seguenti parole. «Se ci dessero $1 milione per entrare di nuovo in quella casa, non lo faremmo, né io né mio marito, perché ha rovinato le nostre vite. È stato terribile, semplicemente terribile. In quel luogo il mio corpo ha levitato. In quella casa, quello che successe fu orribile, davvero orribile». La prima cosa che fecero i coniugi Warren fu aiutare la famiglia Lutz a recuperare dall'interno della casa gli oggetti di loro proprietà. Né George né Katie avevano la minima intenzione di rimettere piede in quel luogo, anche solo per un istante. Fatto questo, iniziarono le indagini e portarono a termine rituali nel tentativo di liberare il luogo dalle presenze ostili che lo abitavano. Ma ad ogni tentativo finivano per essere attaccati da una forza brutale di origine sconosciuta, così violenta da mettere a repentaglio le loro stesse vite. Lorraine affermò di aver provato sulla sua pelle il terrore vissuto nella casa quando Ronald e Feo portò a termine gli omicidi, di aver avuto visioni in cui l'assassino impugnava il fucile e sparava sangue freddo ai membri della sua famiglia. Alla fine si scoprì che nel luogo dove era stata edificata la villa aveva vissuto una tribù di indiani Montauk che aveva utilizzato il terreno come luogo per rinchiudere e lasciar morire i malati e le persone mentalmente instabili della loro comunità. Un'altra versione, invece, attribuiva la colpa della maledizione alla presenza sotto le sue fondamenta della tomba di un certo John Ketchum, colui che costruì la casa e che era arrivato lì dopo essere stato espulso da Salem per praticare la magia nera. Si racconta quindi che Ketchum avesse continuato a praticare in quel luogo i suoi oscuri rituali, un fatto sufficiente per attirare nella sua dimora ogni tipo di demone ed entità maligna. E questa, ragazzi, sarebbe la versione di chi ha sempre avuto fede nelle parole della famiglia Lutz e di quella dei coniugi Warren. Ma come sempre faccio, quando tratto casi legati al paranormale, è arrivato il momento di lasciare la parola agli scettici. Ovviamente, anche questa storia venne ampiamente criticata e screditata dagli scettici, soprattutto da coloro che erano convinti che i coniugi Lutz l'avessero architettata per trarne un beneficio economico. In effetti, c'è da dire che quando la stessa divenne mediatica, le interviste ai Lutz furono moltissime e c'è da pensare che le stesse non venissero concesse dalla coppia a titolo gratuito. Tuttavia, chi credeva nella buona fede della coppia suggeriva un'altra teoria. Il caso di Ronald e Feo aveva portato alla luce un probabile coinvolgimento della mafia locale nell'omicidio, che a quanto si dice era interessata a prendere possesso della proprietà della famiglia De Feo. Quando Ronald portò a termine la strage, l'intervento dei Lutz come acquirenti della proprietà avrebbe rappresentato un imprevisto. L'unico modo per costringerli ad andarsene, senza ricorrere nuovamente all'omicidio, sarebbe stato quello di fargli credere che la casa fosse infestata. In breve, sarebbe stata la mafia a mettere in piedi la messa in scena che avrebbe portato alla loro fuga. Ma come sempre, questa tesi non è facilmente sostenibile. Se quanto affermato dai coniugi Lutz fosse vero, come avrebbe fatto il gruppo di mafiosi a mettere in scena alcuni degli eventi più inspiegabili? Come sarebbero stati capaci di creare determinate illusioni? Una su tutte, la comparsa di numerose presenze soprannaturali all'interno della villa. Certo, gli scettici insistono altresì sul fatto che, negli anni successivi, non vennero più riportati eventi paranormali all'interno della villa. Eppure, i vicini di Ocean Avenue sostengono che la casa abbia avuto centinaia di proprietari differenti e che nessuno di loro sia riuscito a viverci per più di un paio di mesi. Che poi non abbiano voluto testimoniare quanto vissuto al suo interno è un altro conto. Sia come sia, quello di Amityville rimane tutt'oggi il peggiore dei casi paranormali della storia. Ma voi cosa ne pensate? È stata tutta una farsa? Un'illusione per far fuggire la famiglia Lutz? Oppure un vero fenomeno di origine soprannaturale? Fatemelo sapere in un commento. Inspiegabile Podcast è una serie ideata, scritta e condotta da Luca Parrella. Sound design di Matteo D'Alessandro. Ascoltala su YouTube o su tutte le piattaforme di musica e podcast.